Qui Bologna, vi parliamo da una città in lutto, ferita da una delle più immani tragedie che abbiano colpito questo nostro paese in questo dopoguerra. Erano le 10:25 questa mattina quando una terrificante esplosione ha distrutto l'ala sinistra della stazione ferroviaria di Bologna. L'ala sinistra della stazione di Bologna è quella che ospitava le sale di aspetto di prima e seconda classe e la tavola calda. Raramente un verbo è stato adoperato all'imperfetto tanto pertinentemente. Questi locali non esistono più e le macerie hanno travolto decine e decine di persone. I soccorritori accorsi immediatamente, vigili del fuoco, militari, volontari, poi i medici sono stati richiamati da ogni parte, hanno cominciato ad estrarre, lavorando tra le rovine, il fumo, la polvere, in una situazione se non di panico, certamente di dramma per le migliaia di viaggiatori che affollavano i marciapiedi, i binari, i sottopassaggi, la piazza antistante, ed in una temperatura da estate d'eccezione hanno cominciato ad estrarre morti e feriti. Al momento i morti dissepolti sono una 80, i feriti circa 200. Ma la situazione a Bologna è stata con grande efficienza messa sotto controllo in poco.
E questo era il telegiornale della regionale della RAI, che quasi proprio in contemporanea, poi ci furono molte edizioni nazionali straordinarie, ovviamente, come potete immaginare, che dava il primo resoconto. Ricordiamo che all'inizio si parlò dell'esplosione di una caldaia, così fu diffusa questa notizia, ma in realtà poi subito ridimensionata, cioè ridimensionata nel senso che non era assolutamente una caldaia, ma si capì subito che si trattava di una bomba. Erano le 10:25 di quel 2 agosto e, come abbiamo sentito, la bomba esplose all'interno di una sala d'aspetto della seconda classe. La fine, il bilancio fu di 85 morti e 200 feriti, e l'esplosione colpì in pieno anche il treno Adria Express Ancona Basilea, che si trovava in sosta sul primo binario, quindi quello proprio vicino all'edificio della stazione, e fece crollare questa esplosione una 30 di metri di pensilina, oltre a tutte le strutture sopra le sale di attesa. Abbiamo parlato della caldaia, ma questa ovviamente ipotesi non regge quasi per nulla, e anche perché nel punto dove era avvenuta l'esplosione le caldaie non ce n'erano. E ovviamente poi tutta la città si mette in moto, soccorsi straordinari, e poi bisogna andare un po' alla cronaca giudiziaria, che, come succede spesso in questi casi, ma non solo in questi casi, fu molto molto lunga. E se subito diciamo compagni e compagne parlarono anche questa volta di una strage fascista, poi si confermò anche in successive indagini e sentenze, diciamo, la collusione, chiamiamola così, con corpi deviati, come si diceva dai tempi della strage, di un'altra strage, quella di Piazza Fontana, corpi deviati dei servizi segreti, che evidentemente tanto deviati non erano. E quindi si arrivò poi a varie sentenze, furono condannati come esecutori Giusva Fioravanti e Francesca Mambro, che a vari ergastoli, anche perché durante le udienze si proclamarono innocenti di quella strage, ma si accollarono, insomma dichiararono di essere autori di decine e decine di omicidi, soprattutto ovviamente di compagni e compagne. E qualcuno, vabbè, poi lo vedremo quando commenteremo l'articolo della Stampa del magistrato Nordio, che dice che i fascisti colpiscono nel mucchio, e questo effettivamente anche per quanto riguarda per esempio gli omicidi di Walter Rossi e di Roberto Scialabba era vero, nel senso comunque colpivano nel mucchio, non indirizzati in alcuni casi a un compagno o una compagna particolare, ma a un gruppo di compagni, ma poi questo lo vedremo. In seguito poi si arriva proprio recentemente alla condanna di Gilberto Cavallini, ma e poi a tutta una serie di diciamo sentenze e di ricostruzioni che vanno diciamo a convergere verso la figura di Licio Gelli. Lo scoop che l'Espresso dice di aver fatto con l'ultimo numero in edicola appunto questa settimana è quello di aver trovato dei documenti che testimoniano i passaggi di soldi, il coinvolgimento appunto attraverso Licio Gelli, la loggia P2 e membri dei servizi segreti e dell'ufficio affari riservati del Ministero degli Interni. Parecchi sono comunque passati a miglior vita, come si dice, e, ma in realtà poi queste cose già si sapevano da tempo ed erano state appunto anche diciamo confortate da sentenze giudiziarie. E a Bologna dopo l'attentato ci furono dei funerali ovviamente di Stato, la città fu riempita e la piazza in maniera impressionante, anche da Roma partirono molti compagni e compagne per partecipare a quei funerali e diciamo che per il ricordo che abbiamo ci fu insomma, nonostante fosse presente Pertini, ma anche il sindaco Zangheri che insomma si era distinto nelle giornate di Bologna del marzo 77, soprattutto anche con le dichiarazioni che fece all'epoca, giornate seguite all'assassinio di Francesco Lorusso da parte dei carabinieri, e insomma ci furono grandissime e forti contestazioni alle strutture dello Stato. Io ti lascio adesso la parola se vuoi un po' anche riassumere questo aspetto del coinvolgimento dei servizi segreti.
Ma più che intanto poi leggeremo ancora l'articolo di Nordio che c'è oggi, Nordio ex magistrato, noto perché fece un'indagine su un aereo israeliano coinvolto in trame oscure a suo tempo, e poi altrettanto noto per certe sue prese di posizione, oggi fa l'editorialista a corrente alternata sul Messaggero, scrive prevalentemente sul Messaggero e c'ha l'atteggiamento di oggi va di moda fare il bastian contrario rispetto a certi, soprattutto certi avvenimenti anche storici in cui si dietro la parvenza di una posizione originale, di un punto di vista originale, di fatto si mesta nel torbido, perché un conto è avercelo sulle mode di cui ci si veste, sui costumi, su queste cose qui, un punto di vista originale, e un conto è toccare argomenti come le stragi di questo paese, la strategia delle stragi, dove risiede, chi sono i mandanti, perché fu fatta, eccetera eccetera. E allora su questo cosa ripropone Nordio ancora nell'articolo di cui poi leggeremo qualche passo? Il dubbio che siccome lì c'è una vittima non conteggiata, che a cominciare da Cossiga, dopo che fu presidente della Repubblica, cioè in quanto ex presidente della Repubblica, che cominciò a fare dichiarazioni sulla presenza e sulla ipotesi, sulla presenza di un fantomatico terrorista tedesco in quei giorni a Bologna, e quindi il legame possibile, l'ipotesi possibile con una pista palestinese, quindi con un attentato di matrice esterna che a questo punto voleva colpire l'Italia in quanto tale, perché non si capisce altrimenti una pista esterna, cioè legata al terrorismo internazionale, può avere solo questa spiegazione, no? di colpire l'Italia in quanto tale. E ne riparlammo proprio un mesetto fa nei giorni della commemorazione della strage di Ustica, che è il 27 giugno, poco più di 30 giorni fa, proprio perché anche lì fu qualcuno ritirò fuori questa pista palestinese sia per Bologna ma anche per addirittura per la strage di Ustica, quindi la bomba a bordo messa dai palestinesi, che quindi nell'arco di un mese, a distanza di un mese, compiono due attentati, due stragi enormi in Italia, quella di Ustica e quella di Bologna. Vabbè, qui le valutazioni politiche, evidentemente c'è un castello proprio, un'architettura preordinata, ma sul piano della sequenza dei fatti, in entrambe le circostanze, chi usa questo tipo di ricostruzioni dimentica che ci fu fra Ustica e Bologna ci fu un altro attentato che solo per caso non provocò vittime, e questo avvenne nella notte tra il 29 e il 30 luglio del 1980 di fronte alla sede del comune di Milano, a Palazzo Marino. Fu messa un'autobomba che scoppiò, non fece morti, fu una carica potentissima, e un'altra carica fu gettata all'interno degli spazi del comune senza esplodere, stava dentro una tanica di benzina, c'era un'altra cosa. E due giorni prima della strage di Bologna, all'1:55 della notte tra il 29 e il 30 luglio 1980, a Milano esplode un'autobomba davanti a Palazzo Marino. L'ingresso del comune di Milano viene devastato pochi minuti dopo la fine della prima seduta del consiglio che ha eletto la nuova giunta di sinistra. C'erano state da poco le elezioni e aveva vinto una giunta di sinistra. Per Milano è la prima autobomba. Le cronache segnalano che al momento del boato molti consiglieri hanno appena lasciato il palazzo, mentre il sindaco Carlo Tognoli è ancora nel suo ufficio con la luce accesa. La Fiat 132 imbottita di esplosivo è stata parcheggiata sotto la sua finestra davanti al portone verso Piazza San Fedele. Il messaggio politico è spaventoso: i terroristi volevano annientare la giunta rossa di Milano. L'attentato ferisce un passante, non diventa una carneficina perché scoppia solo uno dei tre carichi di esplosivo, ce n'erano tre, 6 chili di polvere da mina stipati in un tubo di piombo, altri 8 chili collegati in un secondo tubo e in una tanica vengono scaraventati all'esterno senza deflagrare. E questo è un altro fatto che poi questo attentato viene rivendicato il giorno dopo con un volantino di una sigla sconosciuta, ma che era comparsa all'indomani della strage di H. Larenzia, 1978, 7 gennaio, e la firma è Gruppi Armati per il Contropotere Territoriale, e quindi depistaggio preciso. Adesso ditemi voi, ovvero voi giornalisti, voi giudici, voi tuttologi e dietrologi che vi fate certi film, come è possibile che una presunta mano del terrorismo internazionale vada a commettere un attentato come quello di Milano, di cui ho ricordato adesso le modalità, facendo poi il giorno dopo una rivendicazione con una firma da tutti ritenuta sconosciuta e poi si è ricondotta a quella del 1978, se non una mano che non ha niente a che vedere con l'estero, ma una mano che conosce perfettamente qual è la situazione interna politica in Italia, e quindi l'uso di certe sigle, le triangolazioni e le allusioni eccetera eccetera, anche il linguaggio e così via. E quella firma però di quella rivendicazione indirizzò le indagini da una parte, quindi tralasciò, parlo dell'attentato di Milano, completamente la pista fascista. Due giorni dopo c'è l'attentato di Bologna, allora anche qui dobbiamo pensare a una programmazione da parte del terrorismo internazionale di due attentati praticamente simultanei, uno a Milano e l'altro a Bologna, con l'obiettivo di destabilizzare che cosa? In quel momento, insomma, il paese. Perché qualcuno nel 1980 voleva destabilizzare l'Italia, e per quali fini, e quale terrorismo internazionale soprattutto poteva avere in mente un progetto del genere, e perché? E questo al solito è la contribuzione delle depistaggi, di tutte le cose che sono state scritte e dette, a cominciare dal presidente Cossiga, l'ex presidente della Repubblica Cossiga, che e appunto tirò fuori queste teorie con allusioni più o meno esplicite e con fantomatici collegamenti, tutti basati su ipotesi ancora da dimostrare, mentre invece agli atti delle inchieste della magistratura ci stanno le sentenze definitive del primo processo, ma anche quelle arrivate successivamente, che tu dicevi, sia di Gilberto Cavallini, e oggi con l'ultimo, diciamo, protagonista che è comparso nell'inchiesta che tuttora seguita, Paolo Bellini, neofascista di Avanguardia Nazionale, personaggio complesso, in bilico tra terrorismo nero, servizi segreti, mafia e 'ndrangheta, già accusato e prosciolto per l'eccidio alla stazione di Bologna, ora è accusato di nuovo di concorso in strage, avrebbe trasportato lui l'esplosivo per l'attentato, perché in un filmato che era stato trascurato inizialmente, girato da un turista tedesco, la moglie di Paolo Bellini lo ha riconosciuto proprio in una sequenza di queste immagini, quindi era là.
Allora, questo libro di cui vi parlo adesso, appunto, che cita Carlo Nordio in questo articolo sul Messaggero, è un libro scritto da Piero A. Corsini ed è un libro che lui riferisce, Nordio riferisce al 2007, ma che, guarda un po', è stato ristampato adesso, come dice l'autore. Se voi andate su siti appunto di vendita online, trovate anche ampi stralci che vi consigliamo di leggere per farvi un'idea, in particolare sul sito, tanto a noi della pubblicità non ci frega niente perché non la facciamo, l'ho trovato sul sito di Mondadori Store, che appunto mette a disposizione un estratto del libro con la prefazione, già vi fate un'idea. Il libro si intitola appunto I terroristi della porta accanto, storie del terrorismo nero, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, dalla militanza nei NAR all'ergastolo per la strage di Bologna. Allora, prima di andare a commentare questo, vediamo cosa dice Nordio. Bologna, a 40 anni dalla bomba, fra l'altro Corsini è uno che ha lavorato molto con Minoli, sta ancora nella RAI, ha scritto altri due libri e soprattutto nella rubrica La storia siamo noi, che penso ve la ricorderete, che comunque ha fatto anche dei reportage e delle interviste interessanti. A 40 anni dalla bomba, il libro di Piero Corsini ricostruisce le indagini, i processi e la condanna di Mambro e Fioravanti, ma riporta anche al centro dell'attenzione un corpo non identificato. L'ordigno scoppiò all'improvviso, eccetera, la più grave strage della storia. Il recente libro di Piero Accorsini, Terroristi della porta accanto, tanto accanto non lo so, perché comunque Fioravanti,
no, ma manco recente, se del 2007,
no, è stato ristampato nel 2020, ho un refuso qui, sì, infatti quando ho letto così sono andata a cercare,
non è che poi chissà,
sì,
che
aggiornata, riveduta e aggiornata. Comunque, siccome questa cosa mi aveva incuriosito, sono andata appunto a controllare, ho visto che c'è una ristampa del 2000, di quest'anno. Tanto della porta accanto, dicevo, non lo so, perché comunque venivano, almeno della porta accanto a casa mia sicuramente no.
Probabilmente perché, la sua,
perché venivano da quartieri bene, da Roma bene, soprattutto Fioravanti. E l'Italia stava vivendo il più fasto periodo del dopoguerra, la bomba del 69 aveva inaugurato la contrapposizione di due tesi inconciliabili. La prima attribuiva alla carneficina un disegno neofascista avallato e protetto dai servizi segreti naturalmente deviati. La seconda la inseriva in un complesso intreccio di due terrorismi opposti e simmetrici, uniti nel comune progetto di distruggere la democrazia, provocando una rivoluzione violenta e una restaurazione autoritaria. Fra l'altro, Nordio è stato nella sua carriera di magistrato indagato negli anni 80 sulle Brigate Rosse e poi è stato consulente della Commissione parlamentare per il terrorismo e presidente della Commissione per la riforma del codice penale. E, dicevamo, un intreccio di terrorismi opposti e simmetrici uniti nel comune progetto di distruggere la democrazia, provocando una rivoluzione violenta e una restaurazione autoritaria. Le differenze: neri e rossi adottavano tuttavia strategie diverse. I primi privilegiavano gli attentati dinamitardi al solo fine di creare il panico, così furono interpretate le stragi di Piazza della Loggia, del treno Italicus e altre ancora. Allora, no, di creare il panico e la richiesta di ordine, no? Perché poi è questo. I secondi, organizzati in formazioni diverse come le BR, i Prima Linea o i GAP, erano più selettivi, mirando a bersagli individuali come magistrati, poliziotti, giornalisti, politici, eccetera. Chi, come il sottoscritto, ha a lungo indagato su questo lato dell'eversione, deve rendere atto che i brigadisti non vollero mai colpire nel mucchio e che molti attentati furono rinviati proprio per il rischio di coinvolgere estranei. Per questo, quando scoppiò la bomba di Bologna, fu quasi automatico attribuirne la responsabilità ai neofascisti e indirizzare le indagini verso quella direzione. Un'altra delle cose che fu detta, è stata detta recentemente anche nell'anniversario della strage di Ustica, è che comunque questa bomba di Bologna azzerò poi qualsiasi, diciamo, approfondimento giornalistico, quello che si voleva sulla bomba, sul missile che ormai acclarato aveva colpito l'aereo dell'Itavia, e che era successo proprio a giugno, quindi alla fine di giugno, quindi meno di due mesi, praticamente un mese prima. C'erano dei buoni motivi per quell'opzione. Nell'intero territorio operavano varie bande vagamente ispirate all'ideologia nazista, antiliberale e rivoluzionaria, quanto e forse più di quella filomarxista. Valerio Fioravanti e Francesca Mambro erano i capi di quella più agguerrita e spietata. Benché giovanissima, questa coppia aveva già all'attivo omicidi, rapine e sequestri di persona. Corsini ne fa una ricostruzione puntigliosa, rilevando però che i due non avevano mai ordito attentati indiscriminati, ma erano selettivi quanto i loro colleghi dell'altra barricata. E questo accennavo, sì, quando ammazzano Roberto Scialaba e Walter Rossi non puntano, ma magari manco li conoscevano questi due compagni, però puntano un mucchio, tanto i compagni che stazionavano in Piazza Igea, si sapeva che erano compagni, e della dinamica di quella questione ne abbiamo parlato. Ma per Roberto Scialaba era solo una reazione appunto a quanto successo a Calarenzia, e si va a colpire un gruppo di ragazzi che stanno a parlare nei giardinetti di
Piazza. Ma perché poi vogliamo dimenticare Radio Città Futura?
Radio Città Futura, certo, loro se la rivendicano, come no? Quindi se quello non è colpire, cioè con precisione appunto, ma anche nel mucchio. I due furono arrestati e incriminati, le prove erano deboli e indizi tutt'altro che univoci. Per di più entrambi avevano confessato con tono quasi arrogante i reati per i quali erano già stati condannati a vita, ma rifiutavano la responsabilità di una strage che credevano tra l'altro politicamente insensata. La corte d'assise li condannò all'ergastolo. La fragilità dell'impianto accusatorio fu tuttavia riconosciuta dalla Corte d'Appello, che in secondo grado li assolse entrambi. In un paese civile la cosa sarebbe finita lì. Quindi proprio caldeggia ampiamente, e poi alcuni passi anche del libro testimoniano, a me non è che mi interessa qua se sono stati o non sono stati, il giudizio è politico che noi diamo, figuriamoci, no? E insomma penso che se ne trovano ampie prove in tutta la, diciamo, il lavoro e le trasmissioni di Radio Onda Rossa anche in quel momento, perché vi immaginate quando arrivò il 2 agosto questa notizia in radio, insomma, come fu presa e commentata. Però in tutto nelle parti del libro che ho potuto leggere da questo stralcio, già si parte, stanno in gabbia come allo zoo, in gabbia come allo zoo ci stanno tutti, quasi tutti, se sono, diciamo, in corte d'assise, mafiosi, compagni e compagne, neri, insomma, no? È una prassi, quindi andarsi a preoccupare, perché in quel caso questi due giovani sono dietro, e fra l'altro lui dice ci si muovono comunque con molta confidenza, come se fossero abituati, e qui c'è anche un atteggiamento rispetto alla loro reazione all'essere, diciamo, in carcere, e qui un pochino una sorta, non dico di agiografia nel senso di biografia dei santi, ma qualcosa del genere si vede. Ma poiché, insomma, sarebbe finita lì, ma poiché il nostro sistema penale è quantomeno bizzarro, lo dice un giudice, un ex giudice, il processo finì in Cassazione, e da lì una nuova corte che irrogò la pena perpetua. Fioravanti e Mambro, comunque, dopo una congrua detenzione, godettero dei benefici penitenziari e oggi sono in libertà. Nel frattempo si sono celebrati vari processi con esiti diversi, a una raffica di assoluzioni nei confronti di altri neofascisti si contrappone un ergastolo appioppato a Gilberto Cavallini pochi mesi fa, a 40 anni dall'evento. Il libro di Corsini riavvolge questo complesso lungometraggio in maniera così accurata da farci quasi perdere il filo, ma il prezzo pagato è un lavoro durato 30 anni che alla fine solleva più di un dubbio sulla fondatezza della sentenza di condanna. 370 pagine che riportano documenti e testimonianze, sollecitano riflessioni, eccetera, eccetera, e soprattutto indicano le varie piste alternative che gli investigatori non seguirono. E questa è la parte più interessante, anche perché arricchita da una novità clamorosa emersa in tempi recenti: la maschera, fra virgolette, sfigurata di una vittima che si trovava vicino all'esplosivo. Questa macabra impronta era stata sommariamente attribuita alla 23enne Maria Fresu, ma gli esami del DNA oggi possibili hanno dimostrato che l'identificazione era errata. In altre parole, abbiamo una vittima non identificata di cui nessuno ha mai lamentato la perdita. È una rivelazione straordinaria, io non la vedo tutta questa straordinarietà, che rievoca tutti i dubbi maturati in questi anni e principalmente il convincimento di Francesco Cossiga che l'ordigno trasportato da un carriere palestinese fosse esploso per errore. Inciso, si parla di prove, no? Di una ricostruzione sommaria, eccetera, eccetera, ma qui mi sembra siamo proprio alla fantascienza. In base a che tu decidi che, e sulla base poi di Cossiga, che quanto ammestatore ha manicato con i servizi segreti, credo ce ne fossero pochi in Italia, Gladio vale per tutto, eccetera, ma in base a che cosa decidi che quel corpo, che non ha avuto un'identità e non è stato reclamato, soprattutto non figura tra i nomi delle vittime, sia di un terrorista palestinese? Absit iniuria verbis. E la pista arabo-palestinese era in effetti attendibile, visto che in quel periodo Gheddafi metteva le bombe sugli aerei. L'OLP eseguiva attentati un po' dappertutto, ma però che dice ancora? L'Italia, dopo il sanguinoso attentato di Fiumicino del dicembre 73, aveva concluso un patto con i terroristi arabi, il famoso Lodo Moro, per il quale noi chiudevamo un occhio sul transito dei loro esplosivi e loro ci affrancavano da attacchi indiscriminati. Il Lodo era stato ammesso dallo stesso Moro nelle sue lettere dalla prigionia ed è un fatto accertato sia dalle varie commissioni parlamentari, di cui chi scrive è stato consulente, sia dagli storici. Stranamente, rileva Corsini, i giudici di Bologna continuano a negarne l'esistenza. È una stranezza che sorprende anche noi. In realtà, vista retrospettivamente, la stessa teoria della strategia della tensione a far acqua da tutte le parti. Se il suo scopo, elaborato da menti geniali e diaboliche, era quello di provocare il panico e di conseguenza una reazione autoritaria, bisogna ammettere che non solo tale scopo è miseramente fallito, ma che la sua impraticabilità era evidente sin dall'inizio. Questo pure l'ha deciso lui, perché ci sono su Piazza Fontana, proprio ormai è stato scritto tutto, per cui si sa benissimo, a parte l'inchiesta uscita qualche mese dopo dei compagni del Soccorso Rosso, che poi è stata comprovata abbondantemente. E quindi le connivenze, ma non solo le connivenze, proprio la direzione anche dei servizi segreti era stata evidente. Dopo la strage di Piazza Fontana e per tutti gli anni 70 le sinistre avanzarono e il paese si trasformò. Allora, che i reazionari, come diceva qualcuno molto più importante di noi, sollevano le pietre e se le lasciano cadere sui piedi, è evidente che anche se quella strategia pensava di avere successo, diciamo, poi di fronte a un paese che in quel momento era molto spostato a sinistra, mettiamoci pure insomma il Partito Comunista, di quei elettori magari pensavano che fosse una cosa diversa da quello che in realtà era, seppe reagire insomma in questo modo, e quindi anche dal punto di vista elettorale, con la famosa grande avanzata del 76, questo non accadde. Passarono il divorzio e l'aborto, nel 75 il PC stravinse le elezioni amministrative, nel 76 rischiò il sorpasso della DC. L'idea di piazzare nel 1980 una bomba per ricostituire un regime neofascista, più ancora che una scelleratezza dei delinquenti, sembra un delirio di paranoici. Ma come cavolo fai a dire queste cose? Te sei pure occupato, dici, di terrorismo, anche se orientato, diciamo, in una certa direzione le tue indagini, cioè queste non sono analisi politiche, prove, ragionamenti, sono illazioni veramente proprio a tutto a tutto non so che in mente. In effetti il pregiudizio è il maggior nemico della verità, appunto, questo lo sottoscriviamo, e se accettiamo l'enunciazione evangelica che solo la verità ci farà liberi, sotto questo profilo l'Italia è ancora in catene. Insomma, allora, questo perché è importante questa cosa e perché è importante che venga pubblicata? Perché comunque sono state tirate fuori, rispetto anche a Ustica e adesso rispetto a Bologna, le esternazioni cossighiane, no? Su. Ma poi si parla del fatto che in realtà non è che questo presunto terrorista palestinese abbia volontariamente causato l'esplosione della bomba. Questa gli si è scoppiata mentre la trasportava, perché il lodo Moro consentiva il passaggio, diciamo, di materiale bellico per l'Italia. Non si capisce da dove, non si capisce direttamente.
No, ma soprattutto non ti porti dietro una valigia con l'esplosivo dentro una stazione, a meno che non vuoi fare veramente un attentato.
Cioè, veramente,
quindi,
cioè,
o dici con chiarezza che questo voleva fare una strage e quindi l'ha messa là, o non poteva essere di passaggio dentro una sala d'aspetto. Non c'è stanza, si evita, se fanno vie secondarie.
Infatti, poi non la trasporti in treno, eccetera, comunque con una carica poi di quel genere, ma per farci che cosa soprattutto? Perché se era un trasporto di esplosivo non innescato, io non è che me ne intendo, ma siccome guardi film qualcosa ho capito, non poteva esplodere, no? Dico bene? A meno che non fosse l'idroglicerina, ma uno che trasporta l'idroglicerina dentro la valigia, vabbè, lasciamo perdere. Cioè, quindi evidentemente se era un trasporto di materiale esplosivo non era innescato e quindi non si capisce perché doveva esplodere. Cioè, veramente è assolutamente fuori proprio da qualsiasi contesto, però il messaggero, con l'autorevolezza evidentemente che viene da quest'uomo che per fortuna va in pensione, la ributta là.
Su questa vicenda, insomma, un breve cenno all'ultimo numero dell'Espresso, che riparla della strage di Bologna e dice che il titolo è chi è stato e qual è la, diciamo, le novità in qualche modo, oltre a ribadire la comparsa di altri elementi probatori che tirano direttamente in ballo sia Gelli come finanziatore con una serie di anche atti documentali, finanziatore di queste trame, ricordiamo sempre, tanto perché Nordio magari ha la memoria selettiva o comunque corta, che il piano di rinascita nazionale attribuito a Gelli contemplava anche tutta una serie di azioni che piuttosto violente e decisamente destabilizzanti. Quindi alla domanda perché nel 1980, perché se ha un senso, il senso stava dentro questo piano di rinascita nazionale di cui Gelli era l'interprete principale, poi dietro di lui le ipotesi sono le più svariate, ma ritornano prepotentemente anche figure notissime dei servizi segreti italiani come Pietro Musimaeci, generale del SISMI iscritto alla P2, come Federico Umberto D'Amato, anche lui iscritto alla P2. Federico Umberto D'Amato viene addirittura dal fascismo, supera la congiuntura fascismo-antifascismo e nella nuova Repubblica italiana si ritrova in ogni caso a occupare posti di rilievo nell'ambito delle forze di polizia, diventa appunto capo di questa invenzione, perché ufficio affari riservati, poi lo dice già la definizione, no? Ma perché ci deve essere un ufficio affari riservati? E quali sono questi affari riservati? Insomma, questi sono l'Italia dell'immediato dopoguerra, l'Italia prima della prima Repubblica, in cui personaggi del genere provenienti dalle fila fascista seguitano imperterriti a operare, e tra l'altro con più potere, e a lui fanno capo tante storie che cominciano già, e per quello che ne sappiamo noi, poi chissà quale altro è stato fatto in precedenza, ma cominciano già proprio con la strage di Piazza Fontana, in cui Federico Umberto D'Amato era già operativo, e questo ufficio affari riservati va prendendo sempre più piede ed è il punto di snodo delle attività parallele, se non vogliamo chiamarle deviate, sia dei servizi segreti sia di parti dello spionaggio militare, eccetera, come Pietro Musimeci, generale del SISMI iscritto alla P2, condannato con sentenza definitiva nel 1995 per aver tentato di depistare le indagini sulla strage di Bologna, produsse un falso dossier e fece rinvenire sul treno Taranto-Milano esplosivo, armi e documenti per alimentare false piste internazionali. Voglio dire, queste cose per un magistrato come Nordio dovrebbero essere se non la pietra miliare, perlomeno dei punti di riferimento ineccepibili, perché stanno dentro sentenze definitive, cioè parliamo di Cassazione, che hanno passato i tre gradi di giudizio. Non sono affermazioni giornalistiche o ipotesi buttate lì, sono frutto di indagini, di anni di lavoro, eccetera, eccetera. Per cui, se qui questo è stato Musumeci condannato in via definitiva per aver depistato, fatto ritrovare delle bombe su un treno uguali a quelle analoghe, diciamo, all'esplosivo che poteva essere stato usato a Bologna proprio per depistare le indagini, e qui c'è condanna definitiva, come fai a non prenderlo in considerazione e accreditare di nuovo la pista, viceversa internazionale, occasionale, solo perché Cossiga l'ha tirata fuori? E lo stesso dicasi per Umberto D'Amato, che tra l'altro poi si è scoperto avere le cose venute dopo nel tempo, conti favolosi all'estero, lui nessuno se l'aspettava, ovviamente Gelli che manovrava la maggior parte di questi soldi, si parla complessivamente di una cifra intorno ai 9 milioni di dollari provenienti da il crack ambrosiano, di cui poi il cadavere del padrone del Banco Ambrosiano fu trovato, no? Famoso impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra, eccetera, eccetera. Cioè, tutte cose che stanno in un intrigo, sì, anche di carattere internazionale, ma di cui è difficile mettere a capo qualsiasi frangia del terrorismo internazionale che non sia comunque legata a strutture di potere a loro volta facenti capo a stati. Chi si mette a gestire il crack ambrosiano? I palestinesi? Ma di che stiamo parlando? Quale altra organizzazione internazionale, a meno che arriviamo alla Spectre dei romanzi di James Bond, si mette a gestire una cosa del genere, dai cui proventi, cioè queste 9 milioni di dollari provenienti da questo fallimento, se li inverta Gelli e li spende proprio per finanziare anche questo tipo di attività, e la documentazione presentata riguarda proprio questi versamenti effettuati prima, durante e dopo, ma soprattutto prima e dopo la strage di Bologna. E l'articolo si chiude con una frase molto significativa e allusiva, anche se l'autore non se la sente di andare avanti, è che questo nuovo imputato, ovvero Bellini Paolo Bellini, perché riconosciuto appunto dalla moglie nel 2019, la persona ritratta nel fermo immagine, il mio ex marito Paolo Bellini, prima il mio cuore rifiutava questa possibilità, il particolare della fossetta, una piccola cicatrice, mi ha consentito di riconoscerlo. Questa è la moglie di Paolo Bellini che fa questa dichiarazione. La signora parla anche dei rapporti di Bellini con un magistrato massone e un carabiniere che lo faceva lavorare per lo Stato, e giura di essere rimasta particolarmente colpita da un telegramma che mio marito mandò a Francesco Cossiga quando cessò l'incarico di Presidente della Repubblica. L'ex moglie di Bellini ricorda ancora il testo del messaggio: sarai sempre il mio presidente. Cioè, questo Paolo Bellini manda un messaggio a Francesco Cossiga, un telegramma, dopo che lui è decaduto dalla carica di Presidente della Repubblica, e gli dice: sarai sempre il mio presidente. Allora, chi è che manda, insomma, una persona normale, adesso che ci vuole dire che quello è stato un gesto di grande riconoscimento per una personalità, grande personalità politica, da parte di un signor nessuno, oppure c'erano delle relazioni particolari tra Paolo Bellini e lo stesso Francesco Cossiga, per cui il primo gli manda questo telegramma. Insomma, ecco, l'articolo dell'Espresso si ferma qua, ma insomma mi sembra l'allusione piuttosto forte.
Tu parlavi, io mi sono andata a vedere questo estratto, che in realtà è abbastanza lungo, sul sito che vi ho citato, del libro di Corsini si chiama, sono addirittura 6 capitoli più la prefazione della nuova edizione, citazioni di altri libri che sono usciti sulla questione Innocentisti, quello di Andrea Colombo, e Colpevolisti, quello di Riccardo Bocca, poi ne cita anche un altro. Insomma, quello che ho capito, ovviamente non ho letto tutto, ma proprio correndo di qua e di là, è che insomma questi due ragazzi sono stati pure vittime delle circostanze, si ricostruisce addirittura la loro vita. Allora restiamo ancora a una situazione, cioè il periodo che vissero era tragico, e se sparava di qua e di là si moriva di qua e di là. Siamo sempre sullo piano di voler rimettere allo stesso livello le azioni e i comportamenti, perché qui si prendono i NAR, si prendono i gruppi, diciamo, tipo BR eccetera eccetera, come due facce della stessa medaglia, perché vogliono fare la rivoluzione, poi va a vedere che tipo di rivoluzione, questo non è importante, no? Mentre non si considera tutto quello che succedeva in quegli anni a Roma, perché fra l'altro riporta una frase, dice: se non fossero nati a Firenze, che dice o Fioravanti o Mambro, se fossimo nati a Firenze, un'altra città, non ci troveremmo in questa situazione, perché a Roma, cioè vittime delle circostanze. E ancora una volta, capito, noi ripetiamo colpevoli, innocenti, ci interessano quello che è uscito fuori eccetera, però il giudizio politico su quella strage, però quello che è importante ancora oltre a questo è anche questo dipingere da parte di Corsini quelle che pure non può negare che esistessero, cioè questi cosiddetti servizi deviati, questa destra eversiva, come ci dico, una massa di così desciagurati che nemmeno sapevano fare un'analisi politica eccetera. E se i fascisti agissero sempre sapendo e prevedendo quello che poi succede a seguito delle loro azioni, diciamo, ricordiamo quello che accadde a Roma dopo l'assassino di Walter Rossi, cioè non è che, diciamo, hanno questa lucidità politica, se non sarebbero fascisti. E li dipinge un po', se voi avete visto il film Vogliamo i colonnelli di Monicelli, che pure li prende in giro, ma li prende in giro perché è un film e quindi è giusto che faccia così, comunque come una banda deficienti così, che tra l'altro questi fascisti qua, e parliamo non di Fioravanti o Mambro, parliamo proprio dei livelli più alti, no, che tu hai appunto, di cui hai parlato poco fa, sono gli stessi del colpo di Stato in Grecia. Lì il discorso magari è che c'era dietro tutta l'America che voleva evidentemente che accadesse questo, forse in Italia questo non era lo stesso.
Vabbè, non ci dimentichiamo di Gladio, che così che rivendicò, insomma,
è una situazione insomma magari diversa, però quello che mi ha colpito di quello che ho letto, 6 capitoli non sono pochi, e qui ancora sta a fare il tratteggio pittorico della situazione, non passa ancora alle presunte prove che scagionerebbero Fioravanti e Mambro, però appunto umanizza diciamo due persone che, se sono per loro stessa ammissione accollate 40 assassini.
Comunque non è secondo me neanche questo l'aspetto principale. L'aspetto principale è il depistaggio del depistaggio, ovvero riesumare, come fa Nordio nella parte finale, senza nessuna argomentazione che sta in piedi neanche da un punto di vista logico, certo, che non è la situazione politica interna a questo paese che determina e ha determinato stragi, attentati, è inutile che rifacciamo l'elenco, a partire da Portella della Ginestra, non da Piazza Fontana, perché pure quello va messo nel conto, quindi da Portella della Ginestra fino a quelli più recenti, e passando per tutti quelli che ci sono stati, che rimanda a una situazione politica interna. Che poi dietro questa situazione politica interna ci sia un'altra mano, certamente non può essere la mano di una piccola organizzazione terroristica, perché comunque rispetto a quella che è sempre stata la la grande mano dei servizi segreti statunitensi sicuramente, ma non solo. Quindi queste, se dobbiamo pensare a destabilizzazione, sono destabilizzazioni di questo tipo che, come ricordavi tu, in Grecia hanno portato a quello che hanno portato, e questi sono stati tentativi che nel dopoguerra erano costantemente all'ordine del giorno di quella che era, all'epoca si chiamava ancora OSS, il servizio segreto americano, poi diventato nel tempo CIA, eccetera eccetera, ma all'epoca era questo, che in Italia ha avuto delle basi operative, ci è rimasta a lungo, insomma, presenze lunghissime. E su questo hanno sempre trovato delle sponde interne, perché se no non dobbiamo, buttiamo all'aria tutte quelle che sono state, non i tentativi di colpo di stato farlocchi che del film De Monicelli, ma quelli di Valerio Borghese e soprattutto quelli del generale De Lorenzo, dei carabinieri, che quello era molto più serio e che non è che si basava su se stesso, non è che De Lorenzo pensava solo che l'arma dei carabinieri o la brigata che in particolare che lui comandava da sola facesse questo, cioè aveva dei consensi.
Ricordiamo che negli anni 60 anche 70 spesso arrivavano dal PC indicazioni ai propri militanti di non dormire magari quella notte dentro casa, no? Perché poi riuscivano magari a, stavano in Parlamento, magari qualcosa gli arrivava, ecco, insomma non erano scherzi. Comunque se
niente vabbè,
abbiamo detto quello che
credo che abbiamo detto abbastanza, cioè qui l'aspetto fondamentale è queste cose è inutile immaginare, cioè è inutile nel senso che non stanno in piedi, ma è indice di una tendenza di carattere politico. Immaginare che queste cose siano frutto di organizzazioni terroristiche destabilizzanti perché vogliono destabilizzare genericamente la democrazia, che vuol dire, per fare che cosa, con quale fine? Tutte queste cose hanno da Portella della Ginestra in avanti hanno avuto fra loro un filo logico, e il filo logico è quello di mantenere o creare un regime autoritario in cui comparivano, vogliamo parlare dei Pacciardi? Cioè, non finiremmo più, non smetterei più di parlare per qualche ora. Randolfo Pacciardi, combattente delle brigate internazionali in Spagna, quindi inizia la sua carriera politica con grande generosità e si schiera dalla parte giusta. Quando torna in Italia non solo è scissionista, è uno degli scissionisti del Partito Socialista Italiano, ma diventa uno di quelli che più degli altri viene coinvolto in queste trame destabilizzanti e che però mirano alla creazione di un regime autoritario. Cioè ce n'è una schiera, vogliamo parlare di Segni,
Edoardo Sogno
e poi Edoardo Sogno, infatti sono tutti elementi che stanno a confermare la continuità in questo paese di questa tendenza, a volte più forte, a volte meno forte, ma che c'è sempre stata, insomma, quella cioè di impadronirsi del potere in un certo modo, o comunque di creare le condizioni per cui avvenissero determinate cose. Non so se c'è la telefonata.
Pronto, sì.
Pronto, eccoci. Sì, dico, però mi pare che ci sia a questo punto una campagna proprio estremamente articolata, fatta da molteplici interventi e molteplici letture. Che va capita, cioè capita, fermo restando che d'accordo, insomma, sulle ultime cose dette circa l'intenzione di un processo di stabilizzazione intorno a un progetto che peraltro vige ancora, cioè dentro la crisi politica generale del sistema ci sta pure il tentativo più o meno disperato e trovò una qualche soluzione nella sfera politica, insomma, non di pedina fesseria, insomma, no? Le prossimo referendum sulla riduzione dei parlamentari va anche in questa direzione, cioè chiaramente dico quello di riconsiderare un'ipotesi di gestione verticistica, verticalista, eccetera eccetera, che significa appunto non più o meno dà delle risposte arcaiche a una situazione complicata da gestire. Dopodiché appunto ci stanno 20.000 invenzioni, ci sta appunto uno dei tanti testi uscito ultimamente, è quello lì che ipotizza la doppia bomba, no? E certo, quindi questo qui spiegherebbe pure questa storia della scempiaggine a Bu qualcuno che porta 40 kg di esplosivo in valigia a Bologna, no? E c'è questa tesi per cui appunto i fascisti ingenui sarebbero stati giocati dai livelli appunto della intelligence, facendogli portare una bomba piccola che avrebbe fatto da innesco a carico grosso che questo sarebbe stato palestinese. Poi dopodiché appunto qualcuno dice che questa era la reazione al fatto che avevano arrestato Abu Saleh, che poi insomma vabbè,
sì, ne abbiamo parlato, insomma, sì, se ti ricordi di questo proprio.
Sì, ma insomma siamo alla poverino, insomma, non credo che, per quanto appunto vada considerato suo compagno, che non so neanche se è ancora stato da qualche parte, però cioè non mi pare che fosse come si dice, quella grandissima personalità politica che avrebbe dovuto determinare le ire del fronte popolare con aspirazioni a distruggere. Però insomma vabbè, stiamo sempre sul campo delle elucubrazioni più o meno letterarie. E però appunto c'è questo, intanto si ritira, continuano a ricicciare le storie dei missili di Ortona e quindi ancora una volta riferimento a compagni, cioè a figure viventi che forse non meritano questa situazione. Alla fine appunto c'è questa vicenda, insomma sta campagna a che mira adesso?
A mantenere aperta sempre questo sospetto a livello d'opinione pubblica, per cui non ti fidare di nessuno, io la vedo così, e tieni sempre in mente che in una situazione del genere, se viene qualcuno che mette ordine e che ha la capacità di decidere, beh, meglio lui che questa incertezza diffusa, se non altro questo, dati i tempi, perché di più non
possono
fare.
Però magari cioè, questa cosa forse c'ha bisogno di essere articolata su qualcosa di più preciso, cioè pure ultimamente questa storia di Mattarella che va ovunque per mano, una volta al presidente della Slovenia, un'altra volta al presidente della Germania, per cui oggi siamo tutti fratelli, in fondo all'epoca ci stavano sempre quelli di destra e quelli di sinistra, per cui i fascisti hanno dato fuoco a Narodni Dom, però i slavo comunisti poi hanno fatto le